Potete prendere posto, grazie. Stamattina voglio parlarvi di una storia di speranza e voglio farlo attraverso una donna e un uomo, una coppia, dei genitori. Si chiamavano Amran e Jochebed. Quanti conoscono Amran e Jochebed? Per favore alzate la mano. Chi si ricorda chi erano? Vi assicuro che siamo nella Bibbia. Non cito un'altra fonte. Qualcuno si ricordava, diversi altri non si ricordano. E già questo è un messaggio per noi. Se tuo figlio, se tua figlia faranno cose molto più grandi di quelle che hai fatto tu, non ci rimanere male. I ragazzi dicono amen. Se il tuo nome dovesse quasi scomparire dalla storia, dai ricordi delle persone, ma il nome di tuo figlio, il nome di tua figlia troneggiano, non ti deprimere, non ci demoralizziamo. Anzi, siamone onorati. Amen. Amran e Jochebed, i genitori di Mosè, di Aronne e di Miriam. Una storia di speranza. Quello che sappiamo della Bibbia sui genitori di Mosè è una storia di speranza. Hai bisogno di speranza. Devi guardare alla vita con speranza. Ne abbiamo tremendamente bisogno. Una speranza diversa dalla comune speranza. Quella dei credenti è una speranza differente. Qual è la comune speranza? Qual è la speranza di cui parliamo tutti, di solito? È un'attesa fiduciosa di un futuro positivo, che le cose vadano bene, che si realizzino delle cose che noi desideriamo. Questa è la speranza in termini popolari, comuni. Qual è la speranza che invece ha a che fare con la fede? Qual è la speranza dei credenti? Qual è invece la speranza biblica? Ma mi viene da pensare che la speranza, biblicamente parlando, non c'entra con la fortuna. Tante volte la nostra speranza ha a che fare con la fortuna, con l'allineamento come dei pianeti di certe situazioni. Se questo va così, se ho quell'altra risposta, se questa cosa a cui sto pensando funziona, allora speriamo, speriamo bene. Speriamo bene. Ma la speranza dei credenti non ha a che fare con la fortuna, con la positività in senso comune. Non c'entra la fortuna, c'entra Dio nella speranza dei credenti. Soprattutto c'entra Dio nella speranza dei credenti, nella speranza biblica. La speranza di cui parliamo oggi è più che in bocca al lupo. La speranza di cui Dio ti parla oggi è più che altro un in mano al Signore, non in bocca al lupo, in mano al Signore, eh? Una storia di speranza. Leggiamo insieme Esodo 1, versetto finale del capitolo 1 e i primi 10 versetti del capitolo 2, secondo libro della Bibbia. Esodo, l'uscita di Israele dall'Egitto, cominciando a viaggiare verso la terra promessa. La ricezione della legge di Dio. Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce, gettatelo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine. 1:22, 2:1. Un uomo della casa di Levi, qui prende le mosse la storia di speranza. Un uomo della casa di Levi andò, prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto per 3 mesi. Altre versioni della Bibbia, vedendo che era particolarmente bello e in buona salute, questo è il senso, lo tenne nascosto per 3 mesi. Andiamo avanti, versetto 3. Quando non poté più tenerlo nascosto, la mamma, il papà, La mamma prese un canestro fatto di giunchi, altre versioni traducono canne di papiro. Forse è più chiaro questo, no? Lavoriamo meglio con l'immaginazione. Un canestro, un cesto fatto di canne di papiro spalmato di bitume, di pece, quindi reso impermeabile. La mamma pone dentro quel canestro il bambino, il piccolo Mosè, lo mette nel canneto sulla riva del fiume, fiume per eccellenza, il Nilo, per gli egizi. La sorella del bambino, Miriam, o Maria, se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. Quindi Miriam ha qualche anno in più del piccolo Mosè, neonato, è una ragazzina. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno, le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume, vide il canestro nel canneto, mandò la sua cameriera a prenderlo. L'aprì, quindi evidentemente c'era un coperchio, questo canestro, questa la chiamo tra un po' culla gommone, questa invenzione, questo brevetto di Amran e Jochebed. Aveva un coperchio, evidentemente. I genitori avevano pensato a tutto, avevano fatto del loro meglio per garantire la sicurezza del piccolo Mosè. Quindi la figlia del faraone apre il coperchio, la copertura di questa baby imbarcazione, vede quel bambino che piange, ne ha compassione e dice: questo è uno dei figli degli ebrei. C'era il decreto, tutti i maschi ebrei dovevano morire. La figlia del faraone capisce tutto. Ma i rapporti erano tali, ci fate caso? Noi immagineremmo in una famiglia di oggi che dopo 13 secondi il faraone venisse informato. Non immaginiamo la famiglia dell'epoca come la famiglia di oggi. È una famiglia comune di oggi, a maggior ragione con la famiglia reale alla corte del faraone. Quindi in un primo momento il faraone non sa niente. Non sa niente. Ora lo so che spesso il papà non sa niente, anche nelle famiglie di oggi, il padre, la figura maschile nella famiglia, tante volte viene informato solo successivamente. Questo è storia e anche attualità, però mi riferivo prettamente alla storia. La sorella del bambino dice alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che ti allatti questo bambino? Avrà bisogno di essere allattata di una balia, di una nutrice. Ne hai già una, te la trovo io. Meravigliosa Miriam, no? La figlia del faraone le rispose: vai. E la ragazza, la fanciulla, va a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. La mamma di Mosè si gode il figlio per 4-5 anni, tanto durava l'allattamento all'epoca, al seno, latte materno. La mamma si gode 4-5 anni, suo figlio, ricevendo anche un sussidio, un assegno, un bonifico, tutti i mesi. Non è meraviglioso il Signore? No? E ne parliamo anche diversamente di questo particolare. Quando il bambino cresce, lo porta la mamma, Jochebed, dalla figlia del faraone, ed egli fu per lei come un figlio. Ella lo chiamò Mosè perché disse: l'ho tirato fuori dalle acque. Mosè significa tratto fuori dalle acque. Ci fermiamo. Qualche altra informazione che la Bibbia ci dà sui genitori di Mosè, velocemente. Sia Amran sia Jochebed discendono dalla tribù di Levi. Levi è la tribù di sacerdoti, di addetti ai lavori completamente consacrati al Signore. Quindi Mosè ha un papà e una mamma che per discendenza sono incaricati del servizio a Dio nel santuario. Ok? Poi un altro particolare che ci dà la Bibbia. La Bibbia ci dice quanti anni vive Amran: 137 anni, 137 compleanni, 137 torte, 137 feste. Una questione impegnativa. 137 anni. Jochebed è una parente, ci dice anche questo la Bibbia, che Jochebed era la zia di Amran, sono parenti. Non sappiamo tanto di più, ma sappiamo che la storia di cui parliamo oggi è una storia piena di speranza. Piena di speranza. Ho bisogno di speranza. Hai bisogno di speranza nel Signore. Sperare cosa? Speranza in che senso? Primo, sperare che amarsi, sposarsi, essere genitori sia possibile. Non mi sembra scontato. Gli ebrei sono schiavi. Guarda i tempi difficili all'epoca della Bibbia, guarda i tempi di oggi. Tu forse tendi a guardare i problemi della vita, le difficoltà della vita, ma troverò una persona che mi ami, una persona da amare. Parti da una persona da amare, che è meglio. Mentalmente, strutturalmente, partiamo sempre, per favore, dal fatto che noi dobbiamo amare gli altri, non che gli altri ci debbano amare. Questo è Vangelo. Ma come si fa a pensare a una cosa del genere in un periodo come quello? Amarsi, sposarsi, essere genitori, quando vivi in un popolo, tra un popolo di schiavi. E lo puntualizza questo aspetto la Bibbia altrove. Numeri 25:69 dice che Jochebed nasce a Levi, nasce nella discendenza di Levi in Egitto. È una sottolineatura ispirata. Amran e Jochebed sono figli della schiavitù, sono nati schiavi, sono nati in Egitto. E Amran e Jochebed sono nati nella povertà, tra le frustrate e frustrati. Eppure sognano di amarsi, di fare una famiglia, sognano di essere genitori. Metti anche i tuoi sogni nelle mani di Dio. Se tu ti guardi intorno, se analizzi l'epoca storica, io penso che nessuno, se lo facesse oggi, comincerebbe a pensare ad amore, a una relazione, al matrimonio e alla genitorialità. Io penso che ci passa l'idea, o no? Se ci concentriamo sull'epoca, sulla crisi, la crisi energetica, la crisi politica, nazionale, internazionale, le prospettive per i giovani. Ma amarsi è una scelta di fede, lo sai? Mettersi insieme, sposarsi è una scelta di fede. Essere genitori è una scelta di fede. Non fare troppi calcoli. Sii saggio con l'aiuto del Signore, ma non fare troppi calcoli, perché quando si fanno troppi calcoli non si fa una scelta. E ogni scelta a cui Dio chiama un credente è una scelta di fede. La speranza è collegata alla fede in maniera indissolubile. Amen. Sperare che cos'altro? Di poter tenere il figlio in casa 3 mesi, sapendo di rischiare la sua vita e la vita di ogni membro della famiglia, attimo dopo attimo. Pensavo anche a questo, una storia di speranza. 3 mesi, ti sembrano pochi 3 mesi? 3 mesi tenere un bambino in casa nascosto? Genitori. Sorelle maggiori, fratelli maggiori, nonni, zii. 3 mesi, un neonato, una neonata, nascosto, gli inquilini non lo devono sapere, il condominio non se ne deve accorgere. Io grido al miracolo. Io mi meraviglio di come in ogni casa dove abbiamo abitato non ci abbiano cacciato via. I condomini, questa francamente è una cosa per me prodigiosa. I volumi, le urla, i pianti, le liti familiari, i conflitti, no? Sperare di poter tenere nascosto il piccolo Mosè. E forse anche adesso tu stai pensando a quello che stai vivendo, alla tua sfida, alla tua crisi, ai tuoi problemi, alle tue necessità. Come faccio? Forse si sta inseguendo la domanda nella tua mente, in questi minuti ancora di più, come faccio? Sì, ok, è giusto, è bello, ma come faccio? Come faccio? È possibile? Con Dio tutto è possibile. Con Dio tutto è possibile, diventa possibile, perché Dio è grande, non perché la situazione sia facile, tante volte. 3 mesi, ma tu immagina Jochebed, mamma Jochebed, papà Amran, 3 mesi di tensione. Se scoprono che c'è nato un figlio maschio, entrano, neanche bussano, buttano giù la porta, prendono il bambino, ci ammazzano tutti perché abbiamo trasgredito l'ordine del re, dell'imperatore, del faraone, il decreto del faraone. Ma ti immagini che peso dentro? 3 mesi. Io immagino meravigliosi il piccolo Mosè, così bello, così sano, nato forse, tanti avrebbero detto, nel momento sbagliato, no? Hai mai pensato di qualcuno, tuo figlio, tua figlia, forse di te stesso? Sono nato nel momento sbagliato. Non lo so se qualcuno l'ha pensato o lo sta pensando. Per Dio non c'è momento sbagliato. Dio è presente nella vita di quanti sperano in Lui. Sperare anche che il progetto Culla Gommone funzioni. Progetto Culla Gommone. Ma io non lo so, secondo voi chi ci ha pensato? Jochebed o Amran? Secondo me è un'idea di Jochebed. È un brevetto suo. Secondo me è un brevetto suo. Dobbiamo rassegnarci? Io immagino Jochebed, finendo la cena un giorno. Ma dobbiamo proprio rassegnarci. Un pazzo, il faraone, un uomo che ha a che fare con il diavolo e non assolutamente con Dio, con il male e non con il bene, ha decretato che tutti i maschi ebrei devono morire. Non sono valsi gli altri tentativi, perché gli ebrei venivano visti in Egitto come una minaccia. Quindi ci doveva essere un controllo demografico, anzi una soppressione delle nascite a un certo punto. E io immagino questi genitori che non si rassegnano, sperano in Dio, nel loro Dio, nel Dio di Israele, nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, loro antenati, nelle promesse di Dio fatte alla loro vita, al loro popolo, per il loro futuro. Non ci dobbiamo rassegnare, inventiamoci qualcosa. E a volte la fede, la speranza cristiane sono anche inventiva, non pensi? No? Troveremo un modo. Non so come farò, ma qualcosa farò con l'aiuto di Dio. Vogliamo guardare così le nostre responsabilità, la nostra stanchezza, i nostri impegni, le scadenze. Vogliamo guardare così le nostre necessità anche economiche, un'opportunità di servizio a Dio, agli altri, al prossimo, un incarico, un corso di studi, un lavoro, una nuova mansione, un nuovo problema nato in casa, tra le mura domestiche. Adesso c'è anche questo. Facciamo come questi genitori, che dite? Noi dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo deprimerci, non possiamo disperarci, non possiamo cedere allo sconforto. Che facciamo? Dio ci ha donato questo figlio, lo ammazziamo? Lo buttiamo via? Non è possibile, Dio ce l'ha donato, ci aiuterà a fare qualcosa. Signore, dacci questa speranza, alimentala questa mattina, ravvivala nei nostri cuori. Sperare che il progetto funzioni, che possa quella culla gommone affrontare il Nilo con i suoi pericoli. Qualche cartone, film d'animazione, film ci hanno fatto vedere anche i coccodrilli, no? Che tentano di divorare quello che si muove dentro la cesta, quella creatura che piange dentro la cesta. Ma immagini quella culla. Io stamattina abbiamo questo open day della scuola domenicale. È una giornata importante questa, importantissima per la nostra Chiesa. E io vorrei poter incoraggiare me stesso e voi. La mia famiglia, come ogni famiglia, vorrei incoraggiare i ragazzi stamattina, i bambini, i genitori, gli anziani, tutti. come può affrontare quel progetto le difficoltà della vita? Come posso affidare il piccolo ad una ragazzina, a una ragazzina? Perché la ragazzina? Immagino perché una mamma, un papà sarebbero passati assolutamente non inosservati. L'avrebbero subito notati, questo adulto che segue questo canestro nel suo corso lungo il fiume Nilo, un adulto sarebbe stato subito individuato, scoperto. Questa ragazzina, questa bambina, Miriam, invece, sarebbe passata più inosservata. Che fa una bambina vicino alla riva del fiume? È normale, gioca, è stata attirata da qualcosa, da qualcuno, starà andando a fare qualche cosa che papà e mamma le hanno detto di fare, insomma. Speriamo che funzioni. E ha funzionato. E io penso che quello che questi genitori hanno voluto fare, sperando nel Signore, sia andato meglio rispetto anche alle loro intenzioni. Secondo me così è andata. Che il canestro finisse, come lo chiamiamo? Area relax, piscina, lido, bagno, stabilimento balneare, proprio al lido del faraone, bagni faraone, wellness, spa, la struttura che il faraone aveva preparato a bordo, vicino al palazzo del faraone, proprio in quel tratto. Ma pensate che sia stato tutto studiato o sia stata provvidenza divina? Faremo così, metteremo al chilometro 47.500 l'imbarcazione in base alla velocità del vento, seguendo la corrente di oggi, il canestro alle 11.45, orario in cui la figlia del faraone si trova lì a fare il bagno con le sue collaboratrici, vedrà la cesta. Io penso ci voglia più fede per pensare a una cosa del genere, piuttosto che a un qualcosa di provvidenziale. Io non lo so, non conosco i particolari, la Bibbia non me li riferisce, non li riporta. Ma comunque sia andata, io credo sia stata un'azione divina. Un progetto umano che abbia prodigiosamente funzionato, una, si potrebbe definire, casualità. Questi genitori hanno fatto del loro meglio, hanno fatto l'unica cosa che potevano fare per mettere in salvo il loro figlio. E Dio ha fatto tutto il resto, io non lo so, ma Dio è grande. E tu fai bene ad affidargli la tua vita. Tu fai bene ad affidare al Signore i tuoi progetti. Tu fai sempre bene ad affidare a Dio il tuo futuro. Tu fai sempre bene ad affidare a Dio tuo figlio, tua figlia. C'è qualcosa che dei nostri figli non potremo controllare. E più passano gli anni, più crescono, e più le cose, gli elementi, i fattori controllabili della vita dei nostri figli diminuiranno. Amran e Jochebed, cosa potevano calcolare loro? Cosa potevano prevedere? Quasi niente ormai, zero. Dopo quel gesto, mettendo il canestro sulle acque del fiume Nilo, in quell'atto io voglio vedere l'affidamento di ogni genitore per il corso della vita. Corso uguale fiume, corso uguale scorrere del tempo, della vita, dell'esistenza. Vogliamo avere fiducia nel Signore. Genitori, alunni, giovani, famiglie, collaboratrici, collaboratori della scuola domenicale, ma come faccio? Ma che mi invento? Cioè, vi presenteremo anche qualche new entry nel team della scuola domenicale questa mattina per l'anno 22-23, e capisco, avrei reagito allo stesso modo quando qualcuno mi ha detto, cioè, ma in cosa consiste di preciso quello che dovrei fare, no? E tante volte è così. E allora che fai? Non fai niente? O ti affidi al Signore? Vuoi avere tutte le certezze di cui la tua mente ha bisogno? O parli alla tua mente e dici, tu fidati, perché Dio ci aiuterà ancora stavolta. Sperare poi che la figlia di Faraone voglia tenere il bambino. Ti sembra scontato anche questo? Tutto si allinea, la figlia del Faraone, stesso orario, quel tratto di fiume, il canestro è visibile, non è stato divorato da nessun abitante del Nilo, il vento, la corrente non hanno fatto accappottare il canestro, eccetera, eccetera. Arriva lì, ma la figlia del Faraone vorrà tenere quel bambino? Anche questo è un miracolo, no? Un bimbo israelita, la figlia del Faraone, tuo padre ha decretato lo sterminio di tutti i bambini ebrei. Non mi stanco mai di dire che l'antisemitismo è antibiblico. L'antisemitismo è antibiblico. Noi amiamo il popolo ebraico. Noi amiamo i popoli. Noi amiamo le nazioni. E preghiamo per il bene di Israele, delle nazioni. La figlia del Faraone, il padre ha decretato lo sterminio dei bambini ebrei, la figlia del Faraone che vede quel bimbo, se ne innamora letteralmente e dice no, io questo bimbo lo tengo. Io questo bimbo lo tengo. Forse Dio sta parlando a qualcuno, mi viene da dire in questo momento. Sono tematiche molto delicate, come quelle dell'aborto. Ma voglio fare questo collegamento. Questo bambino lo tengo? Questa bimba la tengo? Che domande, che domande. La figlia del Faraone sceglie di aver cura di quel bimbo, che ha già sofferto troppo nella vita. Mi piace vedere Dio in azione anche nella storia. Mi piace vedere, notare Dio in azione anche in quelle circostanze veramente che vanno al di là del controllo umano, nella maniera più totale. Sperare, sto per finire, sperare che quei 4-5 anni, l'allattamento per Jochebed, che può riavere suo figlio messo sulle acque del fiume Nilo, riavuto con auto blu. Quel bimbo viene messo sulle acque del Nilo, immagino le lacrime sul viso di Jochebed, immagino il dolore immenso nel cuore di papà Amran, il dispiacere di una sorellina a casa, nella famiglia. Ma vi immaginate il mezzo del Faraone? Viene a portare il piccolo Mosè in abiti regali, col miglior corredino, con i migliori kit, no? La corte reale, la famiglia reale. 4-5 anni. Jochebed, Amran hanno l'opportunità di avere in casa il piccolo Mosè, di mettere nel suo cuore Dio. Voglio dire così, in questo modo. Noi abbiamo l'opportunità di mettere Dio nel cuore dei nostri figli. Abbiamo l'opportunità di mettere Dio nel cuore dei figli della nostra Chiesa, dei bambini che conosciamo. Qualcuno ha detto che incontrare un bambino, stare con un bambino è un appuntamento con Dio. Trascorrere del tempo con un bambino è un appuntamento con Dio. Amiamo i bambini. Amiamo i bambini. 4-5 anni. Jochebed, Amran hanno modo di trasmettere l'amore di Dio al piccolo Mosè. Io poi, liberate voi l'immaginazione se volete, ascolto delle scritture, storie dei prodigi di Dio per Israele, la narrazione della creazione secondo quanto raccolto, la rivelazione data, no? E che man mano veniva data, poi certamente attraverso Mosè il Signore darà la sua legge, la Torah a Israele, ma c'era una percezione chiara di Dio in Israele, una rivelazione della sua grandezza, della natura di Dio. E io immagino anche i canti ebraici, no? Che Jochebed, Amram vogliono trasmettere a quel piccolo. Io penso che se Mosè è stato quello che è stato, lo è stato grazie anche e in maniera importante al contributo dei suoi genitori nei primi anni di vita. La scuola domenicale ha un senso, e ce l'ha, un senso profondo, perché noi vogliamo investire sui primi anni di vita dei nostri bambini, fin dai primi anni di vita, fino a 99 anni e anche più, ma fin dalla più tenera età. Non è mai troppo presto per condividere Dio. Amen. Si parlava anche del canto in questi giorni. Riprendiamo la domenica, e il nostro desiderio del gruppo Lode, sicuramente di tutti quanti noi del Consiglio di Chiesa, il nostro grande desiderio è quello di, anche a livello di canto, di lode, di musica, troppo piccoli. No, non sono troppo piccoli. Notavamo qualche giorno fa, i nostri figli tornano a 2 anni, a 3 anni, con brani interamente imparati a memoria delle grandi hit del momento. Ed è troppo presto per insegnare loro i canti di Gesù, le canzoni cristiane, leggere loro la Bibbia, far imparare dei versetti della Bibbia a memoria. Non è mai troppo presto. Siamo contenitori, siamo recipienti. E se non ci riempiamo il cuore, vale anche per gli adulti, se non ci riempiamo il cuore di Dio e di tutto quello che lo riguarda, altre cose prenderanno il posto nella nostra mente e nel nostro cuore. È vero o no? Sperare che quei 4-5 anni potessero bastare per mettere Dio nel cuore del piccolo Mosè. Forse anche tu ti chiedi, ma io ho poco tempo. Come posso influenzare? Sto pensando anche, sapete chi? È unico credente in famiglia. Tu mamma credente, tuo marito non è credente. Non segue Cristo. Viceversa. Padri che stanno remando controcorrente, perché magari non hai da tua moglie quel sostegno spirituale, quella comprensione, quell'alleanza spirituale per dare un certo taglio, linea educativa a tuo figlio, a tua figlia, a tuo nipote. Non lo so, vi voglio incoraggiare. Basterà quel tempo che mio figlio, mia figlia, mio nipote passano con me? In una settimana, quell'ora, quelle 2 ore, quelle 6 ore, quella giornata, basteranno per influenzare, perché questo tempo abbia un impatto spirituale che sia significativo rispetto a tutto quello che mio figlio, mio nipote respirano in altri ambienti? Il mio modo di essere in Cristo, il mio linguaggio spirituale basterà per plasmare la spiritualità di mia figlia, mio figlio, mio nipote, mia nipote? Ecco la speranza. Voglio vedere in Jochebed, in Amran, anche questa forma di speranza. Signore, tu lo sai, abbiamo questi anni e vogliamo investirli. Abbiamo questo tempo. Abbiamo questo tempo. Abbiamo questo tempo, Signore, vogliamo spenderlo per te e incoraggiare la nuova generazione a servirti. Ci alziamo in piedi, per favore. Preghiamo insieme il Signore. Signore, noi speriamo, Signore, contro speranza, come dice la Tua parola, come Amran e Jochebed, Signore, non ci vogliamo rassegnare, non vogliamo gettare la spugna, non vogliamo dire è troppo difficile servirti, seguirti, fare quello che ci stai chiedendo. No, Signore, vogliamo essere pieni di speranza. Vogliamo essere pieni di speranza, Signore, perché Tu sei speranza. E Tu hai sempre una risposta. Tu sei la risposta, Signore. Per quanto sia complicata la nostra vita, pesante la nostra giornata, Signore, alta la posta in gioco. Signore, noi speriamo in Te e spereremo ancora in Te, Signore. Lo diciamo, Signore. Lo professiamo, lo dichiariamo alla tua presenza, Signore, noi speriamo in te. Perché tu sei il Dio della speranza. E quando noi speriamo in te, Signore, no, tu non deludi mai. E non lo farai mai. Signore, aiutaci a essere consapevoli che per ogni Mosè nato c'è un faraone che vuole ammazzarlo. Aiutaci a ricordare, Signore, perché che per ogni tua promessa dataci ci sarà una bugia di Satana. Aiutaci a ricordare, Signore, che per ogni buon proposito per te e per gli altri ci sarà qualcosa, ci sarà qualcuno che vorrà convincerci che non è possibile fare quello che desideremmo fare per te. Ma aiutaci a ricordarci soprattutto, Signore, che tu sei all'altezza di ogni situazione e che per ogni Jochebed e Amran c'è il Dio di Israele, c'è il Dio del patto, c'è il Dio del suo popolo, c'è il Dio della Chiesa, c'è il nostro Dio pronto ad aiutarci e a rinnovare la nostra speranza. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie perché hai parlato, ne sono convinto. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.